Laser.
Alfonso di Trastamara, detto il Magnanimo, è vissuto tra il 1396 e il 1458. Ha girato buona parte dell'Europa e durante la sua carriera è stato re Alfonso V di Aragona, Alfonso II di Sardegna, re di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, re Alfonso I di Napoli, città dove morì nel 1458, dando avvio alla stirpe aragonese dell'omonimo regno, il Regno di Napoli. Ma per quel che ci concerne, per quel che riguarda queste terre, l'Abruzzo, che del Regno di Napoli facevano parte, Alfonso è stato soprattutto colui che con un decreto nel 1447 ha istituito la reggia dogana della mena delle pecore di Puglia. È più conosciuta come dogana delle pecore. Un istituto che dava uno specifico quadro giuridico alla mena, cioè allo spostamento, alla transumanza delle mandrie, da un capo all'altro del regno, e rendeva così le pecore una delle principali entrate economiche per le casse reali. Il principio era semplice, il funzionamento come quello di un imbuto. Alfonso per prima cosa rafforzò la rete di strade già esistenti e poi fece in modo che le mandrie di buona parte del regno fossero convogliate tutte in un unico punto, il tavoliere delle Puglie, dove venivano tassate. Milioni e milioni di pecore che per quasi 400 anni sono state fatte scendere dai monti all'inizio dell'inverno per essere riunite nell'immensa pianura pugliese. E poi fatte ritornare in primavera anche a 200-300 km di distanza.
Ci troviamo nelle gole del Sagittario, nel comune di Anversa, e stiamo andando nella frazione di Castrovalva.
Un tempo, in paesi come questo, Castrovalva, che si trova a una trentina di chilometri di distanza dall'Aquila, in Abruzzo, il ritorno delle pecore dalla Puglia era un evento.
Questo territorio celebrato anche da vari poeti, dal D'Annunzio, dall'Iar, Torquato Tasso, proprio per le sue caratteristiche di orrido da un punto di vista delle montagne, di queste gole strette.
Oggi il paese registra 8 abitanti, ma nessuno sembra particolarmente interessato al nostro passaggio.
E adesso stiamo trasferendo un gregge che deve passare dalla parte bassa della valle e salire sugli alti pascoli, circa 2000 metri.
Gli scuri sono chiusi, le strade vuote, anche perché la transumanza, quella vera, non la fa praticamente più nessuno.
La transumanza, diciamo, nella sua accezione più ampia, è quella che si svolgeva tra le Puglie e l'Abruzzo, si chiama transumanza orizzontale. Invece noi stiamo effettuando una transumanza di tipo verticale. Sono pochissimi quelli che sono rimasti a fare la transumanza. Noi, forse tra i pochi, usiamo ancora farla a piedi perché innanzitutto è più conveniente da un punto di vista, ma poi ha meno impatto sull'ambiente.
Quella che stiamo facendo è verticale, dal basso verso l'alto, È iniziata alle 6 stamattina e durerà 3 giorni.
No, questo è un tratturello.
Prevede il trasferimento di 500 pecore seguendo il percorso degli antichi tratturi.
I tratturi sono strade di collegamento del bestiame per trasferirlo da una località a un'altra. Sono antichissimi, si ha traccia di questi tratturi nel periodo italico, poi romano, poi si interrompe nel Medioevo e riprende con Federico II e poi con gli Angioini, gli Aragonesi, che ne fanno una vera e propria occasione di utilizzo delle risorse molto proficua.
500 pecore, 2 pastori, una guida e una decina di escursionisti che hanno deciso di aderire alla proposta di una transumanza partecipata e di percorrere antichi sentieri di montagna insieme al gruppo.
È un trasferimento che diventa quasi un'occasione di festa, così riprovando quelle che sono le emozioni ormai quasi scomparse, ma di accompagnare un gregge che è sinonimo di ricchezza e a cui veniva assicurato una migliore alimentazione, perché in basso l'erba è secca, mentre su in alpeggio, sulla montagna, c'è ancora erba fresca.
Un tempo capitava che con l'inizio della transumanza partissero quasi tutti gli uomini, che, come scrive Francesco Giuliano, pastore e poeta, nato nel 1890 sul Gran Sasso, in autunno interi paesi si svuotassero.
La partenza è ver che è dolorosa, che distaccarsi non può far piacere, perché si vive una vita incresciosa, delle Puglie nel vasto tavoliere. Chi lascia la consorte o l'amorosa, i figli, i genitori.
Al giorno convenuto, racconta Giuliano, capitava spesso che i familiari decidessero di accompagnare i transumanti per un tratto della prima tappa. A un certo punto poi si fermavano, consegnavano i viveri e se ne tornavano indietro.
Per la miseria e campar la vita, la famiglia non può vivere unita.
È anche per questo che in paesi come Castrovalva, al ritorno, in primavera, si faceva festa e si accoglieva chi era stato lontano 6 mesi. Oggi i pastori vengono quasi tutti da fuori. Fardin Sellawi, per esempio, è della Macedonia.
Pastore di Macedonia. Di Abruzzo.
Lavora su queste montagne da una ventina d'anni e ha a disposizione un repertorio di fischi che pare una lingua.
Fischio lungo. Fischio a mitraglia. Fischio doppio. Fischio doppio con rinforzo. Fischio muto. Fischio a molla. Fischio farfalla. Fischio di fine.
Alle 14.05 del primo giorno di transumanza siamo al primo valico.
Valico dell'Immacolata, all'altitudine 1400 metri.
Sono passate 7 ore, 20 chilometri, e il dislivello finora percorso, in forma domenico, è di 700 metri.
E da qui si può ammirare il lago di Scanno, dall'alto, Scanno, Frattura e Frattura Vecchia. Qui sulla sinistra, circa 2000 anni fa, sotto i Romani, si è staccato un pezzo di montagna. Per questo è che si chiama Frattura.
Frattura Vecchia, che è dove dobbiamo arrivare oggi, è un paese, ma è completamente abbandonato.
Le pecore stanno bene, ancora non sentono il caldo. Perché se avessero sentito il caldo, adesso arrivate qua, si sarebbero tutti quanti messi con la testa giù, una attaccata all'altra. E quindi adesso noi andremo avanti, le pecore verranno piano piano e ci raggiungeranno a Frattura Vecchia, perché le pecore sanno il percorso che devono fare.
Bush, bush!
Nel 1548, un secolo dopo la sua istituzione, la Regia Dogana regolamentava la larghezza standard di un tratturo, fissandola a 111,11 metri. Mentre per tratturelli e bracci, le vie minori, la larghezza fu fissata più tardi a 55 e 18 metri rispettivamente, ampiezza quest'ultima che corrisponde ad un'autostrada a tre corsie. È difficile scovare qualche resto. Per quanto imponente fosse, le tracce di questa infrastruttura viaria, almeno qui in montagna, sono praticamente sparite. Mentre le pecore ci raggiungono, decido di chiedere il parere di un altro forestiero.
Pronto?
Pronto Filippo, ciao, sono Andrea.
Ciao.
Senti, e te sai che della transumanza?
Sì, ma...
Filippo è un appassionato di Abruzzo. Ho avuto il suo contatto da Liborio, agricoltore locale che abbiamo incontrato lungo il percorso e che lo conosce bene. Dice Liborio che ogni volta che Filippo viene da queste parti porta con sé vari documenti, tra cui una mappa dei tratturi.
Allora, io le informazioni che avevo dato a Liborio era la guida del Touring, direi del 1920-22, che era la guida dell'Abruzzo. Erano dei libricini rossi, copertina rossa, che ecco, io adesso probabilmente non ce l'ho più.
Ho capito, ma senti... Te che vieni spesso in Abruzzo, al di là dei documenti e della mappa di cui parla Liborio, che idea ti sei fatto dei tratturi?
Ah, beh, mi sono fatto l'idea che fosse un come delle autostrade, appunto, perché il tratturo Magno era largo più di 100 metri, in pratica dall'Aquila arrivava fino al Tavoliere delle Puglie, dopodiché c'erano le varie sottosezioni. E spesso nei bivi c'erano delle piccole cappelle o comunque dei punti di abbeveraggio, capito? Era tutto, non dico come una rete autostradale odierna dove c'è l'autogrill, ma qualcosa di simile, ecco.
Noi oggi abbiamo fatto i primi 25 chilometri, ma non è che ho visto granché sui tratturi, tracce o qualcosa di simile. Mi chiedevo se anche te, quando sei passato di qui, hai cercato.
Ho cercato, però devo dire che ho fatto fatica a individuarli, capito? È quello. Però mi risulta che siano stati mantenuti più in Molise che non in Abruzzo.
Nel salutarmi,
va bene,
Filippo mi promette di mandarmi gli atti di un convegno sulla transumanza che si è tenuto nel 1990. Grazie mille.
Buon lavoro, prego.
Grazie.
Ciao.
Più che un imbuto, la rete dei tratturi, che i successori di Alfonso I continuarono a sistemare, ad ampliare, inizio a immaginarmela come il bacino molto vasto di un fiume, con i suoi affluenti e la sua portata di pecore che mano a mano che si scende a valle si ingrossa fino a confluire nei tratturi magni delle autostrade, come ha detto Filippo al telefono. Oggi non stanno scomparendo solo i tratturi, ma anche le pecore.
Dunque, io sono arrivata qui 40 anni fa, c'era ancora quasi 2 milioni di animali.
Manuela Cozzi è arrivata in Abruzzo dalla Toscana e quando parla di animali parla di ovini, di cui da agronoma è da sempre appassionata.
Oggi in Abruzzo, che è la regione dopo la Sardegna che ha il maggior patrimonio ovino allo stato brado, sono poco più di 200.000 capi, cioè decimato in 40 anni.
Manuela fa parte della cooperativa ASCA, e da anni promuove iniziative per sostenere la pastorizia tradizionale, campagne come Adotta una pecora o le transumanze partecipate come quella che stiamo facendo.
Quindi tu ti rendi conto che se si perde la cultura e la tradizione legata a questa attività, si perde una grossa fetta, insomma, no? di quello che può essere la nostra storia, le radici, la gestione anche della montagna, insomma, una gestione sana.
Nel 2015 l'UNESCO ha riconosciuto la transumanza come un patrimonio dell'umanità. Le realtà come ASCA sono ora impegnate a far sì che anche la rete di strade, i tratturi, come quello che da Pescasseroli percorreva 210 km fino a Candela, venga tutelata.
Noi si è fatto anche a titolo provocatorio la transumanza, per esempio, sui Pescasseroli Candela. Si è fatto 210 km di tratturi. Nella maggior parte dei casi si trovava la strada asfaltata che tagliava il tratturo, il guardrail alto 60 cm, quindi ok, è stato proprio perché non si deve perdere traccia di dove si passava.
Aspetta, te la reggo.
Nel giorno 2 di transumanza si parte da Frattura Vecchia.
Oggi sarà più temperata rispetto a ieri.
Anche Nunzio è dell'ASCA e a lui chiedo quali siano le regole da rispettare per una transumanza.
Ma innanzitutto il benessere degli animali, cercare di strapazzare il meno possibile, sapere le tappe da fare, i punti di abbeveraggio, soprattutto si fa in funzione del loro star bene. E poi ecco, avere dei ritmi a passo di pecora.
Faredin, ad esempio, sa quali sono le pecore più veloci.
Ai Ferrari, ai!
Quelle che vanno in fuga, davanti.
Guarda Ferrari come vai, guarda. Prima Ferrari!
E si rivolge spesso a loro.
Come Ferrari camminano, senza stop. Mangia come mucca.
Costantin, invece, è il capo di montagna.
Lui, Costantin, brigadier Costantin. Lui è capo di montagna.
Quello che alla fine della transumanza rimarrà con le greggi allo stazzo fino a ottobre, novembre.
L'anno scorso tutto bruciato qua, niente erba.
Viene dalla Romania e per il resto dell'anno fa il tassista niente. In una città a 180 km da Bucarest.
Vai dietro, vai! Dai! Hey.
Adesso tutti quanti ce ne siamo dimenticati e sembra una vergogna avere un parente pastore. E non c'è nessuno che non abbia un antenato che sia stato pastore.
Domenico è sicuro che non ci sia più nessuno del posto disposto a fare il pastore, che non lo troveresti neanche se lo pagassi a peso d'oro.
Io mi ricordo da ragazzino, quando è che te volevano richiamare e tu non volevi fare qualche cosa, che non volevi studiare, dici tu il pastore andrai a fare. Cioè, venivano considerate delle persone fallite.
L'ultima transumanza.
Quindi peggio del pastore non esisteva.
Quella orizzontale fino alla Puglia, da queste parti, dice Domenico, si è fatta intorno al 1960.
Sì, se ne sentiva parlare, perché quando ero bambino io, quelli di Scanno che andavano in transumanza, andavano alla stazione di Anversa, Villa Lago Scanno, a portare le pecore sul treno. Quindi c'era sempre qualcuno che diceva sono partite le pecore oppure sono tornate le pecore. Negli anni 50 si faceva in treno, poi dopo si è fatto con i camion e ultimamente non si è fatta più la transumanza. E questa è la parte finale.
Dopo 2 giorni di cammino, le pecore sono sempre 500. Parlando di antenati, mi è tornato in mente che Fortunato Cocco, il nonno di mio padre, era originario di Santa Croce di Magliano, paese del Molise che si trova proprio su uno dei tratturi magni, il Celano Foggia. Su internet trovo il numero dell'Alimentari, Alimentari Cocco di Santa Croce di Magliano, Mi danno il numero di Michele, il fioraio del paese, che mi mette in contatto con Alfonso Cocco. Pronto, Alfonso?
Sì.
Come va?
Fa caldo qua.
Alfonso raccoglie da anni informazioni sulle origini della famiglia Cocco. Gli chiedo se in qualche modo siamo parenti.
Allora, i Cocco praticamente arrivarono nel Molise intorno al 1500, per cui ti posso dire che il primo Cocco che è arrivato a Santa Croce si chiamava Blasio nel 1550, per cui se ti fa piacere o meno siamo parenti.
Blasio, mio antenato, è arrivato a Santa Croce quasi 100 anni dopo Alfonso I e la creazione della Dogana delle Pecore.
Tu che cosa vuoi sapere? Le origini della famiglia sulla base di quello che so io o che cosa?
A me interesserebbe sapere se in qualche modo la famiglia era legata alla questione della transumanza.
Sì, legatissima alla questione della transumanza.
In che modo?
Era legata perché i Cocco sono arrivati qua, hanno costruito dei palazzi, i terreni in campagna che avevano si trovavano sui trattori. Quindi il compito, a quanto pare, questa gente qua era quella di controllare la quantità di armenti che passavano e riscuotere i tributi.
I Cocco, mi spiega Alfonso, erano tutt'altro che pastori, ma grazie alle pecore avevano costruito una fortuna. Avevano anche un proprio stemma e in paese venivano chiamati con l'appellativo di eccellentissimo.
Per farsi pagare il pedaggio avevano degli stazzi. In base all'ampiezza dello stazzo, praticamente quando era pieno di pecore, il cocco di turno, invece di perdere tempo a contarli, praticamente entrava nello stazzo. Lo stazzo è da 300, quindi paghi per 300.
Ma il tratturo viene ancora usato? Cioè ci passano ancora gli armenti da quelle parti?
Gli armenti non esistono più, il tratturo è diventato solo una questione di moda.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mi spiega, il tratturo Magno, con i suoi 111,11 metri di ampiezza, è stato per lo più convertito in terreni agricoli, ma non solo.
Da moltissime parti, che ti voglio dire. Ci hanno costruito addirittura scuole sopra, caserme dei carabinieri, privati hanno fatto case.
È solo ultimamente, dice Alfonso, che il tratturo è tornato di moda.
Da qua fanno convegni sui tratturi in continuazione. Vedono questo ambiente come un ambiente incontaminato.
E il fatto che in Molise la sovrintendenza abbia dichiarato questa antica strada un bene archeologico e abbia posto dei vincoli non è una cosa ben vista da tutti.
Dipende dal punto di vista, dall'angolazione di chi viene e vede.
Spiego al mio neoconosciuto parente dove mi trovo. Noi stiamo portando queste 500 pecore da Anversa agli Abruzzi in 3 giorni su a 2000 metri.
Vai a cavallo, vai a piedi?
A piedi, fai? A piedi.
Ah, quindi ti fai la transumanza a piedi. Speriamo che piova. Non trovi un riparo e dormi insieme alle pecore.
Dici, questa è un'esperienza?
Scusa, fa capire quella che è la transumanza, mica la vuoi fare con la Ferrari come fanno, qua fanno la transumanza. Oggi fare la transumanza con l'aria condizionata e con la cena dove arrivi, col benvenuto dei sindaci, è transumanza spettacolo. Prima era transumanza lavoro. Per dirti, la vita di chi faceva questo lavoro era dura, al di là di ogni immaginazione. Motivo tale per cui sarei felice se ti venisse una bella grandinata e una botta d'acqua sulla testa.
È nel tardo pomeriggio che arriviamo alla fine della seconda tappa.
Qui stiamo a Stazzo Casone Chiarano.
E le previsioni del tempo continuano fortunatamente ad essere buone.
Quello è Monte Greco, 2200 metri, sempre il Cervino.
Nunzio dice che durante il regno di Napoli l'economia delle pecore ha generato a un certo punto una ricchezza così grande da fargli pensare ai paesi del Golfo Persico, con architetture barocche sorte in mezzo alle montagne, con chiese e conventi imponenti piazzati lungo i tratturi e che oggi sembrano spuntare in mezzo al nulla. Non c'è una data esatta in cui l'economia della transumanza è finita. è stato un passaggio graduale. Nel Settecento una moria ha decimato in alcune zone gli animali, nel 1825 la dogana delle pecore è stata soppressa. Dal 1950 in poi la carne di pecora è diventata un bene sempre meno richiesto.
Qui sarà forse 1000 anni che ci vengono le pecore.
Le tracce dell'economia delle pecore, per chi le sa vedere, in ogni caso rimangono.
È un'attività che su questo territorio, nello stesso modo sostanzialmente, si pratica da millenni. Ci sono tracce di alcuni stazzi neolitici che si possono vedere solo dall'alto. E si sente nella terra, è una terra vissuta, una terra. Questa è. C'è una vegetazione più ricca, che vuol dire che c'è stata una concimazione costante, ma costante da millenni. ¶¶